Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Domani si celebra la giornata mondiale della poesia, ne parleremo nella seconda parte di questa trasmissione. Ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana da Antonella Palermo, sono le 15:36, andiamo nel frattempo a Firenze. Forse mai come in questi giorni avrete sentito parlare di un'opera di Leonardo andata perduta. Parliamo della Battaglia di Anghiari, era una pittura murale di Leonardo da Vinci, databile al 1503, già situata nel Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. A causa dell'inadeguatezza della tecnica, il dipinto venne lasciato incompiuto. Circa 60 anni dopo, la decorazione del salone venne rifatta da Giorgio Vasari. Non si sa se distruggendo i frammenti leonardiani o nascondendoli sotto un nuovo intonaco o una nuova parete. Il professor Maurizio Seracini, che insegna all'Università della California, l'Università di San Diego, sta guidando un team di ricercatori per verificare ciò di cui lui è convinto, cioè che dietro il dipinto di Giorgio Vasari ci sia effettivamente la Battaglia di Anghiari di Leonardo. Se ne sta parlando in queste ultime settimane. Noi tra qualche minuto avremo in linea, in diretta, l'ingegner Seracini, ma intanto chiamiamo in causa uno storico dell'arte, sempre a Firenze, direttore dell'Ufficio Diocesano di Arte Sacra e dei Beni Culturali Ecclesiastici, nonché direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, sempre a Firenze. Parliamo di Monsignor Timothy Verdon, a cui passo la parola proprio per sentire che idea si è fatto di questa vicenda.
Ma l'ipotesi è assolutamente affascinante, non è detto che quello che Leonardo ha eseguito sul muro, si sa che ha eseguito almeno l'inizio di un grande dipinto murale raffigurante una battaglia storica fiorentina, la battaglia di Anghiari, sia stato effettivamente rimosso prima che Vasari facesse gli affreschi che ora vediamo nel Salone del Cinquecento. Quindi può benissimo darsi che ci siano sotto lo strato, la pellicola dipinta del Vasari, qualche resto di un'opera che però, e qui bisogna essere molto onesti, le fonti pre-vasariane, le fonti cinquecentesche e quindi le voci di persone che avevano visto quest'opera di Leonardo, descrivono come meravigliosa nei particolari, ma subito rovinata, perché Leonardo aveva, e non per la prima volta, tentato una tecnica di pittura nuova, diversa o antica, perché dice che l'aveva mutuato da Plinio, quindi forse un encaustico, però le fonti cinquecentesche ci assicurano che l'opera era già rovinata nel loro tempo. Quindi quello che si potrebbe oggi trovare non è certamente l'opera, il concetto di Leonardo nella sua forma pristina, anzi si può anche supporre che i primi effetti di degrado avvenuti subito si siano peggiorati col passaggio del tempo. Quindi può benissimo darsi che ci sia ancora qualcosa di Leonardo sotto, ma che valga la pena togliere un fastoso, anche noioso affresco vasariano, che però fa parte di un grandioso programma decorativo. Questo, questa è la domanda che molte persone si pongono.
Insomma, lei nutre dei dubbi circa il fatto che possa valerne la pena?
Francamente sì, perché noi oggi, anche attraverso questa industria delle mostre, che è diventata una cosa quasi ossessiva, perché si fanno mostre a destra e a sinistra molto spesso senza neanche un piano scientifico adeguato,
sì.
Solo per arricchire, per fare carriera, per portare le persone e quindi gli introiti. Ecco, oggi tendiamo a idolatrare i nomi, perché alle mostre le persone vengono portate da grandi nomi, e qui il nome è grandissimo, Leonardo da Vinci, però solo per scoprire qualcosa che rischia di essere là, sì, ma totalmente illegibile, se non effettivamente così rovinato da non esistere più in quanto opera d'arte. Ecco, per avere questo, andare a distruggere, asportare, ma si distrugge l'effetto globale di questo salone, che è uno dei capolavori del decorativismo manieristico fiorentino del secondo Cinquecento. Quindi mi pare che il gioco forse non valga la candela.
E se invece poniamo il caso che ci fosse un'opera, magari un'altra opera attribuibile a Leonardo, facciamo un'ipotesi, e di cui si è sicuri circa la qualità e l'importanza, lei mostrerebbe ancora qualche perplessità sulle modalità in cui queste ricerche sono condotte?
No, le modalità sono assolutamente corrette. Il professor Saraceni ha voluto sapere e è arrivato a questo punto alla conclusione che qualcosa ci sia, e questo mi sembra corretto ed è interessante, e immagino che un indomani verranno sviluppate anche tecniche che permetteranno di esplorare meglio quello che ci può essere senza definitivamente compromettere l'integrità dell'opera vasariana. Quindi anche se ci fosse la sicurezza di un'opera integra leonardiana, preferirei spronare gli scienziati a scoprire un modo di o asportare completamente, strappare, come si suol dire. Comunque questi affreschi sono di dimensioni tali che non si può contemplare veramente uno strappo in senso tradizionale, quindi l'asportazione della pellicola dipinta dalla parete, che si usa quando ci sono problemi di infiltrazione d'acqua ad esempio nella parete, oppure quando si sa che sotto c'è ad esempio una sinoppia che si vuole evidenziare, o un'altra opera. Faccio un esempio. Noi sappiamo che nella stanza della segnatura in Vaticano, che fa parte dell'ala del palazzo realizzata per Niccolò V, c'erano già affreschi, e c'erano affreschi del Beato Angelico e di Piero della Francesca, che ormai sembravano opere datate all'epoca di Giulio II, il quale, anche su suggerimento del suo architetto Donato Bravante, chiamò un giovane Orbinate di nome Raffaello. Ma veramente potremo seriamente contemplare l'idea di compromettere gli affreschi di Raffaello, la scuola d'Atene e la disputa del Sacramento, per trovare ciò che forse rimane di artisti di grandissima levatura, Beato Angelico e Piero della Francesca? A me sembra una scelta veramente suicidale, ruletta alla russa.
Qualcuno si augura che poi vengano pubblicati i risultati di queste ricerche, mentre invece in casi analoghi ciò non sarebbe stato fatto? Anche lei è di questo avviso? Qualsiasi siano i risultati.
Sì, questo assolutamente. Il mondo scientifico vuole sapere e deve sapere, e non solo il mondo scientifico. Però le difficili scelte che riguardino le condizioni definitive delle opere, per fortuna non sono lasciate nelle mani degli soli studiosi, la cui legittima curiosità, il cui comprensibile entusiasmo potrebbe Ecco, non vedere altre considerazioni, per cui, e parlo come studioso, parlo come
certo.
uno che similmente deve convivere in questa repubblica delle grandi opere, in cui il ruolo degli studiosi è fondamentale, ma anche il ruolo dei conservatori, di coloro coloro a cui sono affidati i monumenti in oggetto e via di seguito. Quindi una via di mezzo sarebbe in grado di aspettare sviluppi che francamente immagino potranno anche venire nei prossimi anni, sarebbe per me auspicabile.
Vicenda gonfiata?
Questo non lo so, forse facilmente gonfiata perché la stampa è famelica per queste cose.
È ghiotta, certo. Chi ci guadagna in tutta questa vicenda, secondo lei?
Oddio, guadagno di ritorno d'immagine, certamente Firenze, certamente Palazzo Vecchio come monumento, certamente anche Leonardo, perché diciamo la sua reputazione già grandissima in qualche modo viene resa ancora più affascinante da questa possibilità che sotto i basari ci sia certamente l'attenzione del mondo viene richiamata a questo episodio in sé molto interessante, di cui ci sono alcune testimonianze che indicano l'enorme interesse che quest'opera doveva avere. Poi evidentemente il professor Saracini giustamente ha gli elogi del mondo scientifico per la ricerca e la perseveranza con cui ha portato avanti questa indagine.
Vicende del genere possono avvicinare il grande pubblico di più al mondo dell'arte, secondo lei?
Sì, questo è vero, solo chi si mette a studiare Leonardo attraverso quelle poche testimonianze grafiche documentarie, verbali, le fonti dell'epoca, sa qualcosa, però quello che sappiamo, e questo lo sappiamo veramente bene, è estremamente frammentario, quindi nell'ipotesi che ci possa essere un'opera intera sotto l'affresco del Vasari, la posta in gioco è certamente molto alta, perché impareremo molte cose, però imparare queste cose, se c'è l'opera intera ed è leggibile, a costo di compromettere un'altra opera di grande valore, senza il lustro di un nome quasi magico come quello di Leonardo, ma comunque parte integrante di un insieme decorativo assolutamente brillante, mi sembra peccato. Nell'incertezza, io forse per l'età, forse per la condizione sociale di essere sacerdote, preferisco la prudenza.
L'aspettiamo questa sera a San Pietro in Vincoli. Vuole ricordare questo appuntamento che fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dalla Diocesi di Roma. Questa sera si parlerà di Michelangelo, vero?
Sì, stasera si parla di Michelangelo, della sua poesia, e in San Pietro in Vincoli evidentemente anche del Mosè, e con il Mosè del progetto della tomba di Giulio II, quindi siamo in due stasera a evocare la presenza del grande Buonarroti in questa chiesa, che non era la destinazione originale del Mosè o della tomba di Giulio II, ma che alla fine, piuttosto che la Basilica di San Pietro, quest'altro San Pietro in Vincoli, mm-hmm. che del resto era stata la chiesa patrocinata da Giulio II ancora cardinale, ogni cardinale ha una sua chiesa di patronato a Roma, Giulio II aveva San Pietro in Vincoli, quindi in qualche modo è tornata a casa.
Lei insieme al poeta Davide Rondoni ci farà entrare in questa bella atmosfera. Grazie,
grazie
e buon lavoro, grazie
buon
ancora.
Lavoro.
Andiamo di corsa a Firenze. Saluto l'ingegnere Maurizio Seracini, docente all'Università della California, che sta, come si diceva, guidando questo team di ricercatori per verificare la scoperta dietro l'affresco del Vasari della battaglia di Anghiari di Leonardo. Buon pomeriggio, Seracini.
Buon pomeriggio a lei.
L'ultima notizia è che nei prossimi giorni saranno consegnati all'opificio delle pietre dure per le controanalisi i materiali residui dei prelievi fatti durante la ricerca a Palazzo Vecchio di questo perduto dipinto di Leonardo. Come ha accolto questa decisione?
Come qualunque persona che si occupa di scienza, io sono più che contento quando gli esami possono sempre essere verificati da altre fonti, in questo caso altri laboratori, tanto più laboratorio dell'opificio, ma così anche altri laboratori delle università italiane, dei musei stranieri. Tutto questo non fa altro che convalidare e rassicurare sulla validità dei dati finora acquisiti, quindi ben vengano. E questo per me, anzi, è un terreno familiare, mentre molto meno è quando si fanno ipotesi oppure si lanciano dubbi e peggio ancora accuse che non hanno molto a che fare con l'obiettività. L'oggettività è la conoscenza vera di quello che c'è, si può fare e dovrebbe essere fatto.
Ma lei come è arrivato a questa convinzione?
Di nuovo, io posso parlare come per quello che mi è stato insegnato come ingegnere, avere sempre un approccio basato su elementi concreti, chiaramente mutuati anche da documenti storici che come tale sono datati e come tale poi nel limite possibile devono essere verificati, in questo caso grazie a tecnologie via via sempre più sofisticate, ci permettono di scrutare, di vedere, di capire sia le tessiture murarie, sia cambiamenti e perché no ricostruire quello che era l'assetto architettonico della sala cosiddetta grande allora, quando Leonardo si accinse a dipingere. Quindi quello che le posso dire è che la mia, non chiamiamola sicurezza, ma i dati in mio possesso sono una combinazione, una lettura combinata della parte storica con le immagini multispettrali che ho acquisito in questi anni e che mi hanno permesso di identificare dove, cioè qual era la parete sulla quale aveva dipinto Leonardo e soprattutto perché posso dire che dopo che Leonardo se n'era andato più o meno nel marzo-aprile del 506 fino all'intervento del Vasari del 1565 da un punto di vista pittorico nel Salone del Cinquecento, questa pittura di Leonardo era ancora visibile e ammirata, copiata e elogiata, esaltata da visitatori, da artisti, da diaristi che ci hanno lasciato tutta una scia di documenti importanti. È un po' strano, ma forse è una parola leggera, che ad oggi si dubiti di tutto questo, perché ci sono i documenti che testimoniano esattamente la presenza della cosiddetta battaglia per lo Stendardo.
Professor Seracini, prima ascoltavamo Monsignor Timothy Verdon che fuori di polemica arrivava a dire che forse il gioco non vale proprio la candela, aggiungendo che oggi forse tendiamo un po' troppo ad idolatrare certi nomi, in questo caso Leonardo. Lei che cosa risponde?
Allora, di nuovo forse sarà una deformazione mia professionale, però innanzitutto la curiosità è il sale della scienza. Secondo, nel caso di Leonardo non vedo perché il capolavoro da tutti acclamato dai contemporanei di Leonardo come la più alta forma espressiva, la più alta forma d'arte mai raggiunta, non solo da Leonardo ma dai contemporanei di Leonardo, tanto che Cellini la chiamava la scuola del mondo insieme alla battaglia di Cascina, ai cartoni dovrei dire della battaglia di Cascina. Se c'è la possibilità di poter studiare e dare una risposta definitiva alla presenza o meno di un capolavoro di questa portata, non vedo perché si debba semplicemente, come si è fatto ormai da tantissimo tempo, lasciare le cose così come sono, nell'ipotesi che intanto non ci sarebbe rimasto niente. Se si dovesse far avanzare la conoscenza e la scienza sulla base di questo modo di pensare, forse saremmo molto, ma molto più indietro.
In chiusura, quanto è convinto che ci sia la battaglia di Anghiari, in percentuale?
No, in percentuale uno scienziato non lo può dire. Può dire che tutto quello che io ho raccolto, sia di documenti storici, sia di documenti, di risultati, di indagini scientifiche, mi porta a dire che non solo ne sono convinto che ci sia almeno una parte, ma soprattutto che non ho trovato ad oggi, e nessuno ha mai portato un'evidenza certa del contrario.
La ringrazio, torneremo a seguire questa vicenda sicuramente affascinante. Buon lavoro a lei, professore.
Grazie, molto gentile, grazie di avermi chiamato.
Tra un quarto d'ora circa parleremo di poesia, restate sintonizzati.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Ed eccoci ritornati sempre sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Roberto Venturini e la parte tecnica, adeguatamente coperto per l'aria condizionata, Elena Colson in regia. Domani si celebrerà la Giornata Mondiale della Poesia. Abbiamo in linea in diretta il poeta, nonché drammaturgo, nonché editorialista di Avvenire, Roberto Mussapi, a cui do il ben trovato. Buon pomeriggio, Mussapi.
Buon pomeriggio.
A cosa serve la poesia?
La poesia è come la medicina, serve a star bene, a vivere, non a diventare immortali, perché non è un elisir venduto da una fattucchiera, ma serve a affrontare la vita in modo appropriato, a credere nella vita. La poesia è a metà tra la religione e la medicina, è qualcosa, non è un optional, è qualcosa di antropologicamente necessario, anche se non promette miracoli.
Mi divertiva ciò che qualche giorno fa diceva Davide Rondoni a proposito della difficoltà della poesia. Lui diceva, molti mi dicono, ma io non mi accingo alla lettura delle poesie perché insomma di solito sono troppo difficili da comprendere, da capire. E lui rispondeva, ma perché tu lo comprendi lo spread, tu la comprendi la crisi finanziaria, tu la comprendi tua moglie, tuo figlio, e allora perché tutti se la prendono con la poesia? Lei come reagisce?
Sono amico di Rondoni, che frequento abitualmente, e questa frase, e so che è una sua convinzione, che ha ripetuto anche in mia presenza in varie occasioni pubbliche, perché è un punto di riflessione importante e su cui Rondoni ha ragione, no? Non detto questo, svilupperei il discorso.
Prego.
Perché la poesia non è come la crisi finanziaria, che io posso non comprendere, tanto la subisco, e quindi che la comprendano, la comprendano, la subisco. La poesia è, il problema è, tu non comprendi la crisi finanziaria, non comprendi l'amore, non comprendi una donna, non comprendi l'amicizia, eccetera. Beh, non è così, perché io l'amicizia, l'amore, eccetera, non le comprendo aristotelicamente, a parte che è anche possibile ragionarci sopra, no? Ma di fatto c'è una comprensione che arriva, no? E mentre invece la crisi finanziaria, la borsa, il governo Monti o ieri il governo che precedeva, non mi interessa fare distinzioni, quelli non li comprendo perché non capisco il loro linguaggio, eccetera. Quindi per metà sono d'accordo con Rondoni, che fa benissimo a difendere il fatto che noi non dobbiamo rifiutare qualcosa solo perché non lo comprendiamo subito, non è giusto, no? Se no dovremmo domandarci, cioè un africano si domanda, che arriva su una barca dopo 15 giorni di traversata, si può domandare come può comprendere delle persone che portano i cani, come portiamo noi, non solo dal medico ma anche dallo psicanalista, e gli mettiamo i cappottini, eccetera, no? Con tutto ciò non è tenuto ad ammazzare i cani, no? Non dobbiamo rifiutare quindi ciò che non comprendiamo, però la poesia deve anche, qui c'è un altro aspetto, c'è un dovere del poeta, deve mirare a essere comprensibile, che è difficile. Mirare a essere comprensibile non vuol dire essere un sostituto della canzonetta, no? Mm-hmm. Ma deve avere un'intenzione di andare incontro al lettore, pretendendo che il lettore abbia intenzione di andare incontro alla poesia. Quindi condivido l'affermazione, ma la articolo ulteriormente.
E come lo si fa concretamente? Mia madre con la quinta elementare si può accostare alla poesia?
Può darsi che non ce la faccia, ma la colpa non è del poeta e non è certo di sua madre, questo è ovvio. Certo c'è una colpa della società, perché sua madre con la quinta elementare 100 anni fa, cioè voglio dire, anzi parliamo di, io 100 anni fa non c'ero, cioè, insomma, dopo io, da quando mi avvicino ai 60 anni parlo sempre in termini di secoli, no? Come se avessi fatto il risorgimento.
Sì, un po' di meno, va.
Le guerre puniche, no? Cioè, invece parliamo di altri paesi, cioè voglio dire, io quando vado a leggere in certi paesi dell'America Latina, vengono a sentirmi delle donne analfabete che prendono il pullman, non a sentire me e altri poeti, no? E la poesia arriva delle persone analfabete, perché c'è ancora una società in cui, ad esempio, esiste un sostrato magico religioso che attribuisce al poeta delle capacità orali, di visionarietà, eccetera, eccetera. No? È chiaro che se la poesia è relegata soltanto all'antologia, eccetera, eccetera, la sua madre, con la quinta elementare, avrà delle difficoltà. La colpa non è del poeta, che non può scrivere, cambiare modo di scrivere, no? Snaturarsi, no? Deve cercare di essere comprensibile, ma non di snaturarsi. E non è colpa di sua madre, è la società che non consente a sua madre di avere, a questa ipotetica, sua madre, dei veicoli, perché se la poesia fosse, ad esempio, recitata, recitata, non letta, che so, in televisione, arriverebbe una parte, se è vera poesia, qualcosa di subliminale, di emotivo, arriva. Poi il resto, ciò che è più profondo, non la capisce sua madre, magari lei stessa ne comprende una parte, e il grande critico ne comprende ulteriormente più di lei e più di me, no? Voglio dire, però il problema è in questi termini: il poeta deve avere comunque l'intenzione di essere compreso, che non implica assolutamente un compromesso. Ma io ho appena pubblicato una traduzione di Baudelaire fondamentale, vous hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, che tutti traducevano ipocrite come ipocrita, figuriamoci, vuol dire recitante, no? L'ipocritesse, l'attore, quindi tu, attore, recitante, mio simile, virgola, fratello, perché tu stai sillabando le mie parole e io senza di te non esisto.
Siamo un popolo di poeti? Allora no, traduco. Si suole dire che alla fine tutti hanno scritto prima o poi qualche cosa che tengono nel proprio cassetto. È proprio così secondo lei? E comunque alla fine cosa ci vuole fondamentalmente per scrivere poesie?
Io eviterei di citare una frase di Benedetto Croce, che diceva: fino a una certa età abbiamo scritto tutti poesie, dopo una certa età continuano solo i poeti, e gli sospendo il giudizio un po' cattivo di Benedetto Croce. È anche vero che bisognerebbe distinguere, la poesia la scrivono i poeti, e i poeti sono poeti, sono persone che hanno il dono, la vocazione, ma anche un fanatismo, un lavoro ossesso nella ricerca della lingua. Cercano, si confrontano, vanno a cercare i propri maestri, li perdono, li cambiano, non sono persone che la domenica, mentre non portano il cane a fare i suoi bisogni, scrivono una poesia sul biglietto del tram, no? Però, detto questo, è sbagliata l'ambizione dei 40 milioni di italiani che non hanno mai letto neanche Montale e scrivono poesie, no? È sbagliata l'ambizione di considerarsi poeti, perché questi poi che fanno così non hanno letto, non dico me, si rivolgono a me, ma non hanno letto neanche Ungaretti, no? Cioè, non sanno che Shakespeare ha scritto dei sonetti, non hanno umiltà, non hanno l'umiltà di un insegnante, no? che studia, no? Però se stabilito che è sbagliato, quindi, questo atteggiamento di superbia, no? Invece che qualunque persona abbia diritto di scrivere e di esprimere in versi o come gli pare i propri sentimenti, è un fatto di alta civiltà. È molto positivo che che tutti scrivano la sera dei versi o delle prose in cui si confessano, perché hanno un rapporto con la scrittura, che vuol dire con la propria anima. Io non ho niente contro il poeta che non è riconosciuto tale, eccetera. Però è grave quando il poeta, la persona che scrive le sue riflessioni che interessano solo lui e neanche eventualmente la sua fidanzata, pensi di essere Thomas Eliot. Questo è l'errore. Thomas Eliot che egli non ha letto e che pensa di non dover leggere. Invece il fatto che una persona si sfoghi scrivendo è un fatto di civiltà, perché corrisponde a quello che un tempo era il diario,
sì,
che tradizionalmente si ascriveva al mondo femminile, ma dato del mondo femminile è sempre stato più intelligente di quello maschile da questo punto di vista, no? Le donne leggono di più, leggono più attentamente, eccetera. Quindi se la poesia è intesa come diario è giustissima. Se poi quello che non ha mai letto nulla, che non sa neanche chi è Omero, sostiene di essere un poeta perché ha fatto un'associazione, si vedono una volta alla settimana a scrivere poesie sulle fettuccine contro le femministe, come per citare, così, quello è un fenomeno del folklore. Ma invece che la persona si sfoghi esprimendo se stessa,
ben venga, insomma. Un minuto per chiudere, più. Mussapi, la poesia a scuola, soddisfatto dell'insegnamento?
Non ho esperienza, io non insegno.
Però quando, da quello che può carpire?
Quando faccio il liceo io devo tantissimo ai miei insegnanti, dal maestro elementare agli insegnanti del liceo, però è passato un po' di tempo, no? Appunto non le guerre puniche ma gli anni 60, non posso dirlo, quello che posso capire da ciò che vedo è che l'insegnamento non è facilitato dai libri di testo, che in base a una specie di necrofilia dello strutturalismo che esiste ancora, scelgono dei temi per cui tu ti trovi l'epica e ti trovo, questo l'ho visto, non so, una poesia, un pezzo dell'Iliade accanto a una canzone di un cantautore perché parla perché affronta lo stesso argomento. Ecco, se ho la sensazione che si tende a fare confusione, ecco, però non ho un'esperienza specifica sul campo.
Una sua definizione di poesia, che cos'è la poesia per lei?
Beh, sa, una definizione, per me la poesia è qualcosa di cui non posso fare a meno e sono convinto che non ne possono fare a meno neanche gli altri. La differenza è che io ho questa convinzione e cerco di trasmetterla.
La ringrazio, Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie,
e molti auguri allora.
Grazie, buonasera.
Per la giornata mondiale della poesia domani nasce il Premio Nazionale Primavera della Poesia, dedicato a due poetesse: Alda Merini, nata appunto proprio il 21 marzo del 31, morta nel 2009, e Antonia Pozzi, nata nel 1912, morta nel 38. Questo premio è aperto a giovanissimi tra i 14 e i 25 anni, ai quali verrà data la possibilità di vedere pubblicata la propria opera. www.primaveradellapoesia.it. Saluto in diretta il professor Giovanni Puglisi dell'UNESCO. Ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovato a lei, altrettanto, grazie.
Domani, proprio per la giornata mondiale della poesia, si svolgerà all'Aquila, con il patrocinio dell'UNESCO, una iniziativa dal titolo La poesia manifesta. Come mai l'UNESCO ha deciso di scegliere proprio l'Aquila per questo evento?
Beh, è una maniera di richiamare l'attenzione sull'Aquila, perché in genere dalle rovine di un disastro può nascere lo slancio di un amore. E la poesia in fondo è un tentativo di costruire percorsi immaginari che però aiutano a vivere nella realtà.
Cosa succederà domani all'Aquila?
Beh, come al solito ci sarà un evento che è promosso dall'Associazione Itinerari Armonici, e che vedrà una serie di rassegne, di iniziative, di interventi, di manifestazioni, di lettura di testi, ma in qualche modo è il modo di richiamare l'attenzione sulla valenza e sull'importanza culturale di questa città, che in un certo senso sembra un poco tornata nel cono d'ombra dell'oblio. E allora è una maniera di rimetterlo in prima linea.
E la cultura lo può fare?
Beh, direi che l'Aquila, fra l'altro, è una delle città più belle. Le rovine dell'Aquila, anche nella loro immagine, che sicuramente non è un'immagine di gioia, anche perché ricordano giovani spesso che non ci sono più e che occupavano quegli spazi, è il segno di una grande tradizione storico-artistica e di una grande vitalità culturale. Ripeto, la poesia è l'icona di tutto questo.
Un po' come a dire la fragilità di queste pietre e la fragilità della parola?
Ma guardi, io sono convinto che la parola sia fra le cose più solide. Le parole sono pietre, perché le parole possono essere leggere nella misura in cui colgono la levità dello spirito e raggiungono senza difficoltà vertici e distanze assolutamente siderali, ma nello stesso tempo sono pesantissime quando colgono la drammaticità dell'esistenza e ne tratteggiano la profondità del dolore. La poesia in questo è l'una e l'altra cosa, quindi insomma non è la poesia come la parola. Diceva Gorgia, parlando della parola nell'encomio di Elena, che il Logos, la parola, è un signore potentissimo. E credo che abbia indovinato bene la definizione della parola. Il potere della parola. Beh, io credo che non ci sia altro potere più forte, più incisivo e più invasivo della parola.
E Gesù Cristo ce lo ha evidentemente insegnato.
Esattamente, il Verbo si è fatto carne, si legge nei testi sacri. Quindi...
Come si sta impegnando l'UNESCO per promuovere la poesia in Italia?
Ma l'UNESCO in qualche modo ha il valore di richiamare, attraverso il prestigio del suo brand, i valori fondamentali della vita, della libertà della persona. E in qualche modo la poesia credo che coniughi tutti e tre questi elementi, la vita, la libertà, la persona, sono elementi fondamentali che l'UNESCO, attraverso la valorizzazione dei patrimoni culturali, attraverso la valorizzazione delle tradizioni immateriali, attraverso la valorizzazione della diversità culturale, cerca di rafforzare, facendoli diventare valore diffuso e percepito dei giovani e dei meno giovani come essenza dell'individuo, essenza della persona umana. Questo fa l'UNESCO. L'UNESCO, dico sempre, io uso questa espressione, l'UNESCO è come il Papa, non ha eserciti, ma ha valori. E questo credo che sia l'arma più forte dell'UNESCO.
Grazie al professor Giovanni Puglisi, molti auguri e buon lavoro.
Grazie a lei. Grazie.
Un conto è volere vedere le stelle, un conto è farsi guidare, un conto è saperle là in alto e lasciarle un po' fare.
Mi congedo da voi leggendovi una breve poesia di Dino Buzzati. Si intitola Gerundio. Il mattino, quando di casa uscendo, la scala scendo, la via attraversando, il giornale prendo, laggiù lavorando, la sera tornando, ma gli anni passando di casa uscendo, la sera tornando, ma gli anni passando, uscendo, tornando, ma gli anni passando, uscendo. Buon ascolto sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo.
Un conto è la mappa di tutti i locali, un conto è dovere star fuori, un conto è sentire che riesci. riesci a lasciarti dormire. Un conto è svegliarti e sentirti già stanco, un conto è trovarla di fianco, un conto è sentire che il fuoco non è ancora spento. Tanto il suo gioco, un conto è avere